Non mi ero mai chiesta cosa significasse la libertà fino al giorno in cui abbracciai Stalin. Da vicino era molto più alto di quanto credessi. La nostra maestra Nora ci aveva spiegato che erano gli imperialisti e i revisionisti a insistere tanto sulla sua statura. Luigi XIV, per esempio, era molto più basso di Stalin, ma guarda caso, parlando di lui, nessuno accennava mai alla questione. Comunque, aggiungeva in tono severo, pensare alle apparenze invece che alla sostanza era un tipico errore imperialista. Stalin era un gigante e le sue azioni contavano infinitamente di più del suo aspetto fisico. A renderlo davvero speciale, proseguiva, era il fatto che sorrideva con gli occhi. Sorrideva con gli occhi, capite? Lo faceva perché i simpatici baffoni che portava gli coprivano del tutto le labbra, perciò guardandogli solo la bocca era impossibile capire se stesse sorridendo o meno, ma bastava scorgere i suoi occhi castani, acuti e penetranti e tutto diventava chiaro. Chi non riesce a sostenere il suo sguardo ha qualcosa da nascondere. Stalin invece ti fissava dritto in faccia se gli andava o se ti eri comportato bene e i suoi occhi sorridevano. Indossava sempre un cappotto modesto, un paio di semplici scarpe marroni e gli piaceva infilare la mano destra tra i bottoni sul lato sinistro del petto per sostenersi il cuore, mentre l'altra la teneva spesso in tasca. Questa è la prima pagina del primo capitolo Stalin di Libera, diventare grandi alla fine della storia, edito da poco, insomma è uscito da poco ed è stato già presentato al Salone del Libro di Torino e sarà presentato a Milano quest'oggi, poi vi daremo tutti i dettagli di una grande narratrice, ma non solo, perché insomma è anche una docente, una saggista, una filosofa e soprattutto davvero possiamo dire una cittadina del mondo. Allora Lea Üppi è qui con noi e ci ha raggiunti in studio Radio Popolare, siamo molto contenti di averla con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, buongiorno. Dunque, dobbiamo metterci col microfono un pochino più a favore, cioè per cui magari lo spostiamo un pochino, ecco, perfetto, e la retina che, lo diciamo ai nostri ascoltatori, serve per proteggere la nostra ospite da pulviscoli vari, insomma, poi non vogliamo dargli nomi particolari, serve per essere davanti alla bocca. Benvenuta, grazie davvero.
Grazie dell'invito.
Allora, ovviamente il titolo del libro, le poche righe che ho letto e una delle domande che ho sentito e ho letto fare più spesso a Lea è quella che riguarda il suo concetto di libertà, ma in realtà forse vale la pena di raccontare un paio di cose in più di questo libro veramente prezioso che spesso lei ha raccontato di avere scritto in una cabina armadio durante il lockdown, si è ritrovata, se non sbaglio, a Berlino, no? Con la famiglia. Quello era il posto dove la famiglia la lasciava in pace per un po', perché tutti abbiamo vissuto nei lockdown la convivenza forzata anche con le persone care, e quell'armadio è diventato un luogo per fare un viaggio autobiografico, quando in realtà all'inizio non era questa l'intenzione, vero Lea?
Sì, l'intenzione era di scrivere un libro filosofico sul concetto di libertà nelle tradizioni di pensiero socialiste e liberali. E la mia idea era di dimostrare come le critiche socialiste al concetto di libertà liberale non fossero in realtà un'opposizione netta, ma un tentativo di sviluppare, di radicalizzare quest'idea di libertà che poi nelle società liberali e capitaliste è molto unilaterale, solo la libertà di alcuni e non di altri, la libertà di un popolo ma non di un altro. E però durante la crisi, la pandemia, appunto la scrittura nell'armadio, questo sforzo molto filosofico, astratto, teorico di pensare alla libertà è diventato anche un tentativo personale di capire le circostanze in cui mi trovavo, il mondo in cui vivevamo, questo mondo in cui la libertà che era stata garantita nelle costituzioni degli stati liberali veniva sospesa di punto in bianco senza molta discussione sul concetto, sulle condizioni che la tenevano in piedi. E quindi è diventata un'occasione per riflettere anche sulle esperienze storiche, sulla mia vita e sui momenti della mia vita in cui avevo attraversato crisi che per certi versi erano simili.
Allora, io ho omesso di ricordare che Lea è albanese d'origine, ma davvero è anche tante altre cose, perché questo libro, vedrete, insomma, è un viaggio attraverso l'Europa e attraverso le radici che soprattutto noi da italiani non possiamo ignorare di avere. Il meccanismo è quello, se vogliamo, dell'incasellamento, che è caratteristico sia delle società liberiste che delle società invece di cui Lea da giovanissima ha vissuto il crollo. E quindi in realtà il risultato alla fine talvolta può essere simile, cioè le persone vengono costrette all'interno di definizioni. Trovo molto interessante nelle prime pagine del libro il racconto della storia della famiglia di Lea Üppi e la definizione di intellettuali che veniva dato quando lei era bambina dei suoi genitori, perché paradossalmente nella società occidentale avviene una cosa simile in un altro modo, con un altro tipo di etichetta. Quindi alla fine dove sta la verità credo sia una domanda che alla fine del libro rimane assolutamente senza risposta. Però parliamo degli intellettuali.
Sì, quando ero piccola la mia maestra delle elementari diceva sempre che c'erano troppi bambini di intellettuali nella nostra classe. E io mi ricordo, questo era il modo in cui lo diceva, era quasi di disprezzo, gli intellettuali non erano poi così tanto apprezzati. Io mi ricordo che chiedevo a mio padre quasi con preoccupazione: ma che significa che siamo una famiglia di intellettuali? E lui diceva: no, ma vuol dire semplicemente che siamo stati all'università, abbiamo fatto gli studi all'università, ma tu non ti preoccupare, tanto questo è lo stato della classe operaia e quindi lavoriamo tutti. E questo era un po' il senso, questa era l'Albania dopo la rivoluzione culturale cinese, dopo che aveva rotto l'alleanza con la Cina, ma anche l'Unione Sovietica prima e la Jugoslavia, ed era un paese molto comunista ma molto isolato, in cui la lotta di classe veniva proprio concepita in questo modo molto dogmatico, molto rigido, e in cui lo stato era lo stato della classe operaia, e tutto si rivolgeva intorno alla difesa degli interessi della classe operaia. E siccome la mia famiglia non solo non era una famiglia operaia, ma era anche una famiglia di dissidenti che poi aveva spesso articolato critiche nel passato al socialismo, di cui aveva anche pagato il prezzo, la mia famiglia portava un po' il peso di questo essere intellettuali, che non voleva dire semplicemente aver studiato all'università, che era quello che veniva detto a me, ma il fatto che c'era una storia di rapporti con il partito, con lo Stato albanese, molto più tragica di quanto io sapessi al tempo.
Questa cosa la scopriamo noi insieme a te bambina, no? Cioè, quindi attraversiamo anche un'ingenuità fatta di quei dogmi che per i bambini sono rassicuranti, insomma, qualunque sia il dogma, che sia, per dire, quello religioso in certi paesi, piuttosto che quello più specificamente culturale o addirittura talvolta popolare e folcloristico per altre società, no? Cioè, i bambini hanno bisogno di sapere che le cose sono o bianche o nere, e quando poi scoprono che la verità sta nel mezzo o magari è completamente diversa, tutto diventa un po' incerto. Ci sono delle conversazioni fra bambini che ci spiegano bene che cosa succede dopo una certa data, quando a un certo punto arrivano, no, le libere elezioni. E trovo che lo strumento che hai usato per raccontare questa cosa, cioè quindi anche il confronto fra chi è giovanissimo, sia uno strumento molto efficace, perché ci trasmette quali erano anche i dubbi, no? I dubbi più autentici, più sinceri.
Sì, una delle cose, per esempio, di cui si discuteva tra bambini alla fine della caduta del sistema era la religione. Era sempre stato un tema importante, perché l'Albania era un paese ateo, fondato su una critica molto radicale delle religioni. Però a un certo punto venne detto che ci sarebbero state elezioni libere, e questo voleva dire che tutto poteva essere messo in discussione. E una delle prime conversazioni tra bambini di cui io mi ricordo era appunto che cosa sarebbe successo a Dio con l'arrivo delle elezioni libere, perché tutto diventava una cosa di opinione. Quindi se si poteva a un certo punto decidere tramite la pubblica opinione, tramite le elezioni libere, la verità su tutto, allora perché no la verità su Dio? E io mi ricordo queste conversazioni con le mie amiche, in cui ci diceva: ma adesso vuol dire che ci diranno che dovremmo essere musulmani, o dovremmo essere cattolici, o dovremmo essere ortodossi, oppure ma Dio c'è o non c'è? E questa può essere una cosa che viene decisa tramite le libere elezioni. Più in generale il tentativo nel libro era quello proprio di far vedere come la libertà è sì un concetto morale, un'aspirazione, un ideale, ma è spesso anche viene strumentalizzata dal punto di vista ideologico, a prescindere poi dalle caratteristiche particolari della società in cui uno vive. Quindi sì, è vero, in un certo senso è un viaggio di uscita di una bambina da questa rete di illusioni, di bugie, però anche un tentativo di capire a livello collettivo se si può veramente mai uscire da questa rete di illusioni, di ideologie, di cattura anche propagandistica della libertà.
Anche perché il famoso bisogno di certezza di cui parlavo prima, che è caratteristico, insomma, come comprensibile di chi sta crescendo, ahimè, spesso ci rimane anche molto più avanti, cioè il bisogno, no, di avere dei punti fermi e talvolta, insomma, di annullare il nostro senso critico. No? Ecco, so che hai detto cose anche molto interessanti, nel libro ce ne sono, non possiamo rivelare esattamente attraverso qual è il percorso con cui ci arrivi, di critica alla democrazia. No? So che stavi facendo, quando c'è stato il lockdown, perché lo dici, un lavoro sulla critica della ragion pura di Kant, avevate in progetto, insomma, un lavoro, e ci sono delle parentele nella tua critica della democrazia pura o impura, insomma, perché dal tuo punto di vista, con i tuoi studi, col tuo percorso che poi ti ha portato appunto in giro per il mondo e a vivere in tanti luoghi diversi, a confrontare tanti tipi di democrazia, te lo puoi permettere, insomma, di dire qualcosa in proposito, no?
Sì, anche perché anche la democrazia, come la libertà, è uno di questi concetti che può essere anche spesso strumento di propaganda ideologica, per cui ci viene detto che viviamo in paesi liberi e democratici, però dove i diritti non vengono garantiti a tutti, e anche in un assetto internazionale in cui sono gli stati più forti spesso a decidere le sorti degli stati più deboli, quindi anche dal punto di vista transnazionale. La democrazia spesso rimane un ideale che, secondo me, viene ogni tanto realizzato grazie a processi di conquista, di lotta, ma non è mai garantito fino in fondo e non è mai realizzato fino in fondo. Quindi è questo proprio è l'ideale della democrazia che ci dà che ci permette di avere uno scarto critico e di giudicare le istituzioni in cui viviamo e di esprimere anche le critiche di cui che esprimiamo.
Arriva a un certo punto anche la guerra. 97 noi ce la siamo dimenticata, gli albanesi no, naturalmente, una guerra civile, no? Che in qualche modo ha infiammato anche con un'improvvisa violenza il paese. Poi di violenza parli spesso, di violenza spicciola, quotidiana, come voglio dire, peraltro ce n'è in tanti paesi d'Europa, ma quella è stata un'esperienza che tu hai deciso di raccontare proprio con una sorta di diario molto serrato, quasi un carnet de voyage.
Questo sono veramente le pagine del mio diario scritto al tempo, perché trovavo molto difficile parlare della guerra, è molto difficile raccontare la guerra per come si vive quando non la si vive più, e anche spiegare come si sperimenta la guerra nel quotidiano. Quando pensiamo alla guerra pensiamo sempre a una situazione che è in bianco e nero, e una situazione in cui c'è guerra totale, ed era per me molto difficile spiegare che la guerra in realtà non è mai così, è sempre più sicuri in un posto ma meno in un altro. Ci sono giorni in cui c'è grande speranza e giorni in cui sembra tutta una tragedia. E per me catturare queste nuance era molto difficile con il punto di vista del dopo, ed era molto più facile rendere quello che si viveva al tempo proprio riproducendo le pagine del diario. Importante dire, secondo me, che sul 97 in generale, che è stata spesso anche nei media all'Occidente, è stata descritta come una guerra civile che vedeva diverse etnie in Albania, no? I Geg e i Tosk contrapposti uno all'altro, che è una storia che troviamo spesso nei Balcani, ma anche più in generale, questo tentativo di spiegare la guerra tramite le categorie etniche, quando invece era un conflitto che aveva motivi economici, finanziari, era il crollo delle firme piramidali, dove le persone avevano perso tutti gli investimenti, tutti i loro risparmi, avevano perso tutto, che poi ha portato al crollo dello Stato. Quindi non era una guerra nata per motivi etnici o religiosi, come veniva spesso spiegato nei media, per dare un po' una spiegazione magari comprensibile a un pubblico che stentava a interrogarsi sulle ragioni di questo crollo, che poi avevano a che fare con le società in cui noi tutti viviamo. E per me era importante raccontare la guerra in Albania nel 97 proprio da quel punto di vista, per far capire che in realtà c'era una continuità tra la realtà politica del dopo 90 e quella del 97, il crollo nel 97.
Molto interessante. Allora, una delle cose che, come dicevo all'inizio, riceviamo da questo libro è proprio l'idea che appunto alla fine non c'è mai il premio, no? né con un sistema né con l'altro. Però le ultime pagine del libro, quando si parla del ruolo dei filosofi, e quindi ritorniamo agli intellettuali, e questa è una domanda che si fanno in tanti, che ruolo devono avere? Non soltanto quello di raccontare, di osservare, di analizzare, ma forse anche di cambiare il mondo, come hanno fatto in altre epoche, credo che ci sia, come dire, un'attitudine da parte tua di ottimismo, quantomeno di incitamento all'azione, no? È vero?
Sì, è vero, perché secondo me c'è il rischio, soprattutto dopo appunto il crollo dell'89, il crollo del muro di Berlino, questa perdita di fiducia nelle teorie politiche, nelle visioni del mondo, c'è un rischio soprattutto nei paesi dell'est a perdere la fiducia su tutto e a coltivare semplicemente lo scetticismo e il nihilismo. E per me era importante finire il libro con un richiamo, un invito a pensare in modo ottimista al futuro, ma non in modo ottimista spicciolo, ma cercare di trovare conforto nella ragione, nelle capacità critiche delle persone e pensare al lavoro intellettuale come un lavoro anche di impegno politico per una società migliore.
Allora, il libro è, come avrete capito, davvero denso di cose che ci interessano molto e sono certa interessano i nostri ascoltatori per tanti motivi, tanti diversi, ma soprattutto è una storia appassionante, come penso che sia stato necessario, davvero urgente, come si suol dire, scriverla in quell'armadio. A un certo punto penso che ti abbia un po' preso la mano, no? La storia, ed è diventata anche un grande strumento di catarsi, per utilizzare un termine greco che in questo caso ci sta anche bene, no? Di catarsi personale, giusto?
Sì, sì, è stato un viaggio nel passato, però con il tentativo di utilizzare la riconnessione con il passato per ripensare il futuro e per pensare a modi di uscire dalla crisi del presente.
Allora, terremo molto d'occhio le AUP perché ci dia dei riferimenti nei prossimi anni, e quindi, visto che sappiamo che ama l'Italia, che ci ha insegnato, insomma, ha lavorato credo a Napoli, no? E poi insomma i suoi legami con l'Italia sono vari, lo scoprirete anche nel libro. Libera, diventare grandi alla fine della storia, Feltrinelli Editore, sarà presentato quest'oggi alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte alle 18:30. Ci sarà il nostro direttore Alessandro Giglioli ed Elena Janacek, la celebre scrittrice, a dialogare con Lea, che ringraziamo davvero per averci raggiunto qui. Grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro, a risentirci.